Folo il Centauro di Roberto Piumini. Leggono gli ambasciatori della lettura di Radio Leggiamo Friuli Venezia Giulia.
Capitolo 50. Quando il sole. Quando il sole fu nel punto più alto, i centauri si distribuirono attorno al grande recinto circolare, a una distanza di 20 passi, per essere fuori dal tiro delle frecce dei duellanti. All'ingresso del recinto vennero Usano e i due rivali, armati di arco, spada e scudo. In quel punto era collocato un riparo di legno, alto fino al petto, dietro cui l'arbitro avrebbe seguito il duello. Lo scudo di Folo era tondo, quello di Nemo quadrato, entrambi con una solida cinghia che li fissava al braccio sinistro, mentre la mano dello stesso braccio impugnava l'arco e l'altra la freccia. «Vi ricordo le regole del duello nero», disse Usano a voce alta e solenne. «Scaglierete solo le vostre frecce e non raccoglierete quelle che l'avversario avrà tirato. Se lo scudo, l'arco o le frecce, durante il combattimento, cadranno a terra per qualsiasi ragione, non potrete raccoglierli. Quando tutte le vostre frecce saranno state scagliate, getterete a terra lo scudo e l'arco e non li toccherete più. Combatterete con le spade e le mani, senza raccogliere niente dal terreno, né un sasso, né una manciata di terra o d'erba. Il duello finirà solo quando uno di voi morirà o, avendo il suo completo dominio l'avversario, gli lascerà la vita». Nel silenzio che seguì, l'anziano centauro consegnò 5 frecce e una leggera faretra di tessuto a ciascun duellante. Quelle di Nebo avevano in coda una piuma bianca, quelle di Folo una piuma rossa. I due misero le frecce nelle faretre, che appesero alla schiena con il laccio, imbracciarono gli scudi e, stringendo gli archi, entrarono nel recinto attraverso l'apertura, che venne chiusa dietro di loro. Appena all'interno si allontanarono uno dall'altro, raggiungendo due estremità opposte del cerchio. Si voltarono e rimasero immobili, guardandosi. La giornata era luminosa, fresca e senza vento. Disposti attorno al recinto come una larghissima carolla di petali viventi, i centauri guardavano, senza muoversi. Solo le code, ogni tanto, sventolavano per scacciare un insetto dai fianchi. Folo, con mosse lente, prese una freccia, la incoccò e, tenendo scudo e arco abbassati, cominciò a muoversi lungo il recinto, sempre guardando l'avversario. Altrettanto fece Nebo, camminando nello stesso senso per mantenere la massima distanza. Sempre girando, a passi lenti, Folo cominciò a staccarsi dal recinto, come percorrendo una spirale verso il centro, e lo stesso fece Nebo. La distanza fra loro, in quel lentissimo vortice, cominciò a diminuire. Improvvisamente Nebo alzò l'arco, tirò la corda e scoccò. Folo, visto il movimento, con uno scarto si mise di fronte per offrire un minor bersaglio, e alzò lo scudo. La freccia gli passò sibilando di fianco e andò a piantarsi su un dosso d'erba all'esterno del recinto. Folo tirò a sua volta, mirando sotto lo scudo del rivale, che si mise in difesa e abbassò di colpo lo scudo. La freccia dalla piuma rossa si piantò al centro del quadrato di cuoio. Rapida, la mano di Nebo la troncò, perché non gli disturbasse la vista. I due ripresero a camminare lungo la spirale che li avvicinava, ma più lentamente di prima. Ogni tanto uno dei due alzava l'arco, e l'altro scartava, inginocchiandosi, mettendosi di fronte e alzando lo scudo. Oltre a tentare di trovare esposto il bersaglio, cercavano di innervosire l'avversario o farlo sbandare perché si scoprisse o perdesse l'equilibrio. L'altra, sfiorando il bordo dello scudo, accarezzò il collo di Folo con la piuma bianca e si piantò 10 passi dietro a lui in un palo del recinto. I due centauri continuarono a girare, lentamente. La distanza fra loro era ormai dimezzata. Adesso si spostavano lateralmente, per tenersi sempre di fronte l'avversario e ridurre al minimo il bersaglio. Restavano due frecce a ciascuno. Con la penultima incoccata, spostandosi in quel modo sghembo, i duellanti si controllavano da sopra gli scudi. Quando furono lontani fra loro non più di 15 passi, presero a cambiare direzione, scartando bruscamente a destra e a sinistra in una specie di danza sgraziata e violenta. All'esterno del recinto, il larghissimo cerchio dei centauri vibrava d'eccitazione. Zoccoli battevano il suolo, code frustavano l'aria con frequenza, come sotto un fitto attacco di mosche. Immobile dietro la barriera che lo riparava, invece, Usano osservava con attenzione la battaglia.
Capitolo 51. Si levò un vento. Si levò un vento improvviso e sopra le montagne che dominavano a oriente la vallata si affacciarono nuvole veloci. Il movimento d'aria aggiunse agitazione alle code dei centauri, scompigliando barbe e capelli. Folo e Nebo lanciarono un'occhiata al cielo. Adesso avrebbero dovuto tener conto anche dei movimenti dell'aria. Quasi insieme, temendo che il vento si facesse presto più forte, scagliarono una freccia. Tutte e due si piantarono nello scudo dell'avversario e furono in fretta sconficcate e gettate a terra. Folo, senza aspettare altro, caricò l'arco, scattò in avanti, mirò al centro dello scudo di Nebo, tese la corda al massimo e scoccò. La freccia si piantò nello stesso punto della precedente, ma più a fondo, trapassando lo spessore del cuoio ed entrando nell'avambraccio del rivale. Nemo gridò, balzò in piedi, si lanciò di corsa, allontanandosi dal centro del recinto e, correndo, strappò dallo scudo e dal braccio la freccia. Folo non lo seguì. Voleva vedere quanto il suo colpo aveva danneggiato il rivale. Arrivato vicino al recinto, Nebo sfilò con una smorfia di dolore lo scudo dal braccio. La ferita non sanguinava molto, ma era dolorosa. Rapidamente il centauro avvolse la leggera faretra di stoffa attorno al braccio e lo infilò di nuovo nella cinghia dello scudo. Poi impugnò l'arco con la sinistra e incoccò la freccia. Folo non aspettò. Sapeva che, col braccio ferito, Nemo non avrebbe potuto reggere l'arco saldamente e volle costringerlo, attaccando di sorpresa, a un tiro debole e impreciso. Si lanciò in avanti, impugnando la spada e tenendo lo scudo davanti al petto. Nebo, vedendolo arrivare, tese l'arco e tirò. La freccia passò sibilando sopra la testa di Folo, che scartò di colpo, riportandosi a distanza. Mentre si voltava per fronteggiare l'avversario, gettò a terra scudo e arco, perché ormai tutte le frecce erano state tirate. Anche Nebo, adesso, avrebbe buttato lo scudo e l'arco per impugnare la spada e combattere alla pari. Ma Nebo non gettò a terra niente. Si spostò lentamente a destra e a sinistra, come per prendere tempo. Poi, accanto allo scudo, apparve l'arco con una freccia incoccata. Folo sentì il sangue gelare nelle vene. Si era sbagliato. Aveva contato come 5 le frecce scagliate da Nebo, mentre erano solo 4. Pensò di raccogliere lo scudo, ma ricordò che le regole del duello non lo permettevano. L'avversario lentamente si avvicinava, portandosi al centro dello spazio circolare. Da lì avrebbe potuto inseguire Folo a suo piacere, farlo stancare nella fuga e scegliere il momento migliore per colpirlo. Anche col braccio ferito, trafiggere una parte del corpo di Folo, ormai senza protezione, sarebbe stato facile. Con una smorfia di gioia feroce, Nebo avanzava a passo sciolto. Folo, stordito dalla sorpresa, spaventato, sbandava e arretrava. «Molte cose hai imparato nei tuoi viaggi», gridò Nebo, beffardo. «Ma non hai imparato a contare le dita di una mano». Folo si fermò. «Non appestare il cielo con la tua arroganza, Nebo», disse. «Attento a non sprecare il tuo vantaggio». Senza dire altro, scattò al galoppo, dritto, contro l'avversario, inclinandosi in avanti, col braccio sinistro piegato davanti al cuore, a estrema protezione contro la freccia che sarebbe presto arrivata. Nebo alzò l'arco, ma prima che riuscisse a tendere la fune, una freccia gli trapassò il collo. Le zampe anteriori cedettero di schianto, mentre arco, freccia e scudo cadevano ai suoi lati. Crollò sul terreno, scalciò 3 volte, poi restò immobile. Uno zampillo rosso gli usciva dal collo come una piccola fontana. Il silenzio era grande. Folo e centauri erano immobili come statue. Anche il vento si era fermato, come fosse anche lui sorpreso da quanto era accaduto. Stringendo l'arco con cui aveva appena tirato, Usano entrò nel recinto e raggiunse il punto in cui era caduto lo scudo di Nebo. Lo raccolse, lo esaminò per un istante, poi lo alzò sopra la testa e gridò: «Lo sleale Nebo, confidando nella nostra disattenzione o peggio ancora nella nostra complicità, aveva nascosto nello scudo una sesta freccia, ma io, come il valoroso Folo, l'avevo ben contate». I centauri, lentamente, si accostarono al recinto e rimasero in attesa. Usano si mosse e, spostandosi, mostrò a tutti la sottile custodia di pelle ricucita lungo un lato interno dello scudo, in cui era stata nascosta la freccia traditrice. La piuma bianca, stretta dal suo nascondiglio, si era attorcigliata e pendeva dall'asta di legno come un piccolo uccello morto. Tutti guardarono, mentre altri raccoglievano, sparse e piantate qua e là, intere o spezzate, le frecce del duello. Alla fine se ne contarono 5 con la piuma rossa e 6 con la piuma bianca.
Capitolo 52. Compiute le sue 12 fatiche. Compiute le sue 12 fatiche, secondo la volontà di Zeus, Eracle era pronto per essere accolto sull'Olimpo. Ci fu una festa di benvenuto sulla sacra montagna, durante la quale, oltre a complimentarsi con l'eroe, gli dei vollero ascoltare il racconto delle sue imprese. Eracle le raccontò volentieri e senza esagerazioni, perché davvero molto difficili e gloriosi erano state, e non richiedevano nessun abbellimento. Fra le altre storie, narrò della cerva di Cerinea, sacra ad Artemide, non temendo ormai la vendetta della dea. Il nuovo dio non tacque di averla dovuta ferire, dopo un anno di inseguimento, per poterla catturare. Forse non ci sarei riuscito nemmeno quella volta se un centauro di nome Folo non mi avesse aiutato, concluse con onorevole modestia. Dunque era per quello che portavi la mia cerva in spalla quando ti trovai in quella foresta, ricordò Artemide, e io ho creduto che lo facessi per non farla stancare. Qualche volta luminosa, Artemide, anche senza mentire, non è necessario dire tutta quanta la verità, disse Eracle sorridendo. Gli dei scoppiarono a ridere per quell'arguzia e alzarono le coppe d'ambrosia in brindisi al nuovo compagno. Eppure, se ben ricordo, Eracle, la cerva non aveva nessun segno di ferita, disse poco dopo Artemide, conversando in disparte col nuovo dio. Non l'aveva in effetti, disse lui. Era stata curata con grande bravura da un giovane, ancora quasi una bambina, che viaggiava insieme a Folo, il centauro di cui ho parlato. Come si chiamava quella curatrice? Chiese la dea. Irine, lui rispose.
Avete ascoltato Folo il centauro di Roberto Piumini. Leggono gli ambasciatori della lettura di Radio Leggiamo Friuli Venezia Giulia.